Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WeTalk. Quest'oggi siamo con Alessandro di WeOpen e Antonio di Pinto. Oggi parleremo di riparazioni, di Right to Repair. Antonio è il nostro esperto locale per oggi. E quindi ti lascerei un po' la parola per presentarti e raccontarci un po' cosa fai, insomma.
Allora, io sono Antonio Alessio di Pinto, aggiungo quel secondo nome perché ci tengo, lo devo mettere anche nelle firme. Sono un formatore oggi in informatica e un sistemista, ma diciamo che la mia carriera in questo ambito parte tanto tempo fa. Io sono stato ho fatto parte del popolo delle partite IVA fino al 2016. E ho finito come refurbisher prima di cambiare un po' del tutto vita. Questo percorso della riparazione, diciamo, mi è arrivato in faccia più o meno nel 2014, quando ho iniziato a lavorare con i cellulari, la riparazione, la rivendita, cose di questo tipo. E allo stesso tempo ho conosciuto, tramite l'associazione di Borgata a quei tempi, una persona che ha voluto lanciare l'idea del Restart Torino dopo Ugo Vallauri a Londra, e la cosa mi è piaciuta tantissimo, perché appunto io già ci sbattevo la testa con tante cose che non funzionavano e già notavo quei tempi, e da quella roba lì abbiamo iniziato a creare Restart Torino. Nel primo Restart Party era di febbraio 2014, qualcosa del genere. Da lì in avanti la mia vocazione verso questa strada si è sempre più delineata, per cui ho iniziato a fare molti restart party in giro, cercavo con l'azienda di vendere hardware rigenerato, molti cellulari cercavo di ripararli il più possibile, cercando dei brand che facevano, diciamo, seguissero questa strada, ma non ce n'erano, come oggi non ci sono ancora, però c'è qualcosa, c'è. Fin quando nel 2016 io ospitavo abitualmente ragazzi per fare stage da noi, per fare attività, diciamo, informatica, questi ragazzi arrivavano da questa realtà che era l'Engim, una scuola con cui collaboro tuttora e poi vi parlo di questo ambito. E questi ragazzi facevano parte di un gruppetto che si chiamava Artigiani Digitali. Poi ci arrivo ancora a parlarvi di chi sono gli artigiani. Erano venuti da noi, gli ho fatto recuperare delle macchine, reinstallare dei PC, creare un piccolo laboratorio, e già facevo un minimo di, come volontariato, dei corsi di alfabetizzazione informatica sul software libero, però, perché in Borgata c'era bisogno di questa cosa qui. Ovviamente nessuno conosceva Linux, nessuno conosceva il mondo del rigenerato, per cui questa cosa accadeva a fagiolo. Dopodiché, per problemi di salute e altre questioni, ho dovuto mollare la parte del popolo delle partite IVA. Ho fatto un po' il freelance docente di informatica, fin quando mi è arrivata la proposta da Engim di andare a fare proprio lì il docente. E lì si è aperto un mondo, anche perché io volevo sempre fare docenza, sin da giovane informatico. C'erano appunto questi artigiani digitali. Io ero già restarters da una vita, diciamo, anche in realtà sono 2-3 anni, era a quei tempi, 2016, e quindi ho detto: beh, facciamo sposare il movimento dei restarters insieme agli artigianelli digitali. Gli artigianelli digitali non erano altro che i ragazzini di questo corso. L'Engim è una professionale, quindi si occupa di percorsi per ragazzi che hanno un po' più di difficoltà nello studio e via dicendo, ma hanno tanta voglia di mettere mani negli oggetti. Perfetto, quindi connubio Restarters Artigiani nasce, cresce, i ragazzi continuano a fare queste attività. Qua adesso vi devo parlare un po' di artigiani per poi arrivare al Restarter. Gli artigiani appunto sono nati un anno prima di me, 2015, con questa volontà di ripararsi semplicemente i cellulari, perché gli si spaccavano e non avevano troppi soldi per ripararli.
Un movimento all'interno della scuola, diciamo.
Esatto, si è rimandato proprio lì, non per mano mia, devo dirlo. Si chiama Alessandro Di Liberto, diamogli onore perché è stato lui il fondatore. Poi dopodiché ne ho preso, diciamo, le redini e l'ho ampliato e abbiamo iniziato a lavorare anche insieme, quindi la cosa è diventata molto migliore quando lavori come team. Questi ragazzi, appunto, erano molto ben presi da fare queste attività perché sappiamo che il learning by doing già funziona. Per loro poi è una manna perché la teoria è una cosa che non è troppo, come dire, familiare. Hanno iniziato a vedere questi restart party, li facevamo magari insieme agli open day a scuola, insieme al Restart Torino. Dopodiché, tramite un partner, qua c'è sempre un altro pezzo, perché questo percorso non si distingue tra le varie, diciamo, associazioni o persone sociali che partecipano, si fonde. Infatti, 2017 io decido di fondare un'associazione che si chiama Soluzioni Informatiche per supportare la comunità degli artigiani digitali e anche Restarter Torino, oltre a mandare avanti un'altra serie di mie idee e dei miei, diciamo, colleghi e amici fondatori. Per cui, cosa succede agli artigiani? Succede che io ho già dei partner, perché appunto facendo parte della parità io ho già una bella rete, che uno di questi partner mi aveva regalato un sacco di batterie di notebook da smaltire, io avevo già delle idee, per cui ho detto va a scuola, proviamo a vedere se riusciamo a realizzare qualcosa con queste batterie. Qui è nato il power bank, adesso non si vede benissimo, questo ci avrà 3 anni, è ancora funzionante. È nato il power bank sostenibile realizzato a scuola, abbiamo fatto una campagna di crowdfunding a scuola che è stata fundata, ha funzionato bene, fundata proprio il termine, questo fa schifo, però si dice così, non è fondata. Con questo abbiamo raccolto altri fondi per potenziare il progetto degli artigiani e è diventata una roba che adesso i ragazzi richiedono, nel senso vogliamo fare artigiani, prof quando c'è artigiani facciamo così, no? Poi ovviamente pandemia ha fermato un po' tutta la situazione dei restarters, degli artigiani, degli informatici. Una cosa importante che non ho detto è che Restarters Torino è una comunità formata da piccole comunità. Poi quando i Restarters Torino si muovono in giro, allora come dire, si identificano come restarters. Prima possono essere WeOpen, possono essere artigiani digitali, possono essere informatici, possono essere liberi professionisti e così via. Per cui, arrivando verso la fine, gli artigiani digitali continuano la loro carriera e iniziano ad aggiungersi ai Restarter Torino con uscite, facendo i restart in giro e attività di questo tipo. Poi ovviamente, come dicevo, ci siamo fermati un po' tutti, abbiamo fatto un po' le riparazioni a distanza, abbiamo fatto quello che potevamo, però la realtà dei fatti è questa, quindi le community in gioco sono queste, che si muovono un po' per spiriti liberi, un po' per loro iniziativa, un po' perché vogliono fare squadra. E un po' singolarmente, altrimenti questa cosa non funzionerebbe. Cioè, poi quando ci troviamo insieme abbiamo visto che tutto funziona bene, però appunto una delle cose che andrebbe migliorata è proprio la cooperazione anche a livello italiano.
A
Mi
livello
fermo un
comunità.
attimo perché sto parlando
No,
troppo.
no. Io volevo solo puntualizzare cos'è Restarter, perché appunto Restarter sono questa community a livello europeo, fondata a Londra, ma che poi si è sviluppata un po' in varie parti d'Europa, che promuove insomma la riparazione come attività comunitaria di condivisione con questi restart party. Dove proprio è la comunità a ritrovarsi, a condividere skill, insomma, l'intento è quello di condividere questa conoscenza in termini di riparazioni, tanto è che appunto quando uno entra in un restart party firma un documento che dice che è come se lui stesso stesse riparando l'oggetto sotto la supervisione di chi magari ne sa di più e dà una mano a chi vuole imparare. E appunto hai parlato di diverse community, di diverse entità che interagiscono tra loro. Volevo chiederti, secondo te, quanto è importante la riparazione in questo contesto sociale? Hai lavorato anche in borgata, insomma, come strumento a parte di condivisione, ma anche di empowerment per delle persone magari più deboli o quello che sia.
Allora, secondo me è una di quelle attività fondamentali un po' da tutti i punti di vista. Immaginiamo soprattutto dal punto di vista economico, perché partendo da quel discorso, ovviamente si tende a cercare di risparmiare il più possibile. Dal punto di vista dell'apprendimento, guardare dentro le cose aiuta tantissimo, per cui che sia un cellulare, che sia una radio, che sia qualunque oggetto che proviamo ad aprire e che ancora oggi si può aprire, oppure non si può aprire, boh, vedremo, iniziamo a capirne cosa sono i componenti e soprattutto quello che funziona è quello che io chiamo peer education a scuola, ma in realtà l'educazione tra pari funziona a tutti i livelli, con tutti i tipi di persone e soprattutto nell'ambiente restart, quando hai il cliente davanti, non è un cliente. Soprattutto in un restart tu tendi a cercare di insegnargli, spiegargli cosa stai facendo e come lo stai facendo. Molte volte non lo sai anche, per cui certe volte
Sì,
studi
beh,
insieme
si
a
cerca di
lui,
lavorare insieme.
impari, si cerca di lavorare insieme. Dal punto di vista della, chiamiamola solidarietà, adesso non so il termine più corretto, è uno di quegli strumenti che permette un po' di ripensare al passato. Immaginiamo un po' ai vari oggetti che abbiamo oggi. Adesso vi faccio un esempio, vi faccio ridere, il 3310. Qualcuno di voi probabilmente ce l'ha ancora
Beh, in qualche
acceso nel
cassetto,
cassetto,
sì,
ok?
certo.
Per cui, tornando di tanti anni ad oggi indietro, è cambiato veramente tutto, ma non solo nei cellulari. Per cui già è un legame col passato, un legame con il come queste cose funzionavano una volta. Noi pensavamo sempre a, che ne so, una volta si passavano i vestiti dai fratelli più grandi, non si pensava nemmeno alla bicicletta di cambiarla, si pensava sempre di ripararla. Io mi ricordo da piccolo, ce l'hai la bici, ma è rotta, allora riparala. Questo era mio padre, quindi questa roba qui si è un po' tramandata.
Sì, io ho tirato su appunto il Manifesto di Torino, che è questo documento che appunto è stato fatto da Restarters e poi sottoscritto anche da noi, tra l'altro c'è anche il nostro nome qua sotto, We Open, insomma, che comunque anche noi facciamo la nostra parte di educazione, quello che sia. E
Grazie.
diciamo che è proprio molto sottolineato questo aspetto di costruire legami, di costruire community, comunità. Poi vabbè, appunto c'è il lato economico, c'è il lato sociale, c'è anche il lato ambientale, che è il motivo per cui al giorno d'oggi Right to Repair è un tema caldissimo, è un tema davvero molto, molto sentito, se ne parla in Europa da tanto, se ne è parlato anche adesso in America, se ne sta parlando sempre più. E per questo chiederei ad Alessandro un po' di questa definizione, no? Cos'è il Right to Repair? E qual è l'obiettivo di questo movimento che raccoglie sotto diversi e tanti movimenti non minori, ma insomma, diverse realtà riunite sotto questo cappello, insomma.
Sì, insomma, il right to repair, italianizzato il diritto a riparare, è appunto quello che c'è scritto proprio sul nome, ovvero dare a tutti la possibilità di possedere davvero i propri dispositivi, perché è un tema che nasce molto spesso all'interno delle discussioni sul right to repair. Posso davvero dire di riparare questo, di possedere questo computer se non ho nemmeno il diritto a ripararlo quando si rompe, quando pure voglio cambiare un componente per migliorare le performance o in situazioni simili? Ed è anche appunto una questione anche una ragione sociale, come è stato detto prima, ci possono essere motivi economici per riparare qualcosa. Adesso un computer è già una macchina che comunque costa, insomma, un computer come questo costa intorno ai 500-600 euro se una famiglia magari in difficoltà economica, ma che ha bisogno di far studiare uno o più figli all'università, insomma, può trovarsi in difficoltà se per magari sostituire un piccolo componente all'interno di una macchina ancora perfettamente funzionante dovesse sborsare altre centinaia di euro. per portarlo in assistenza, dove probabilmente poi l'intera scheda logica verrebbe semplicemente sostituita, o addirittura comprarne uno nuovo. Il write to repair, appunto, è il motivo per cui si chiama write, è proprio che questo alla fine potrebbe anche essere visto come un diritto, da molti viene visto come un diritto, molti partecipanti a questo movimento. Diritto che una volta avevamo, perché sono un po' queste situazioni aneddotiche che si vengono a raccontare a volte sull'internet, oppure quando si parla con i nonni o persone vecchie, che una volta...
Anziane.
Beh, no, vabbè. Diciamo che una volta, se tu avevi un televisore e lo aprivi, probabilmente sul pannello posteriore trovavi lo schema elettrico del televisore, oppure del mangiacassette, insomma. Perché era quasi qualcosa di dato per scontato. Questo dispositivo è tuo e con esso ti vengono fornite le informazioni su come ripararlo e come mantenerlo, proprio per una questione di poterne usufruire anche a lungo in caso di problemi, perché nessun dispositivo è esente da difetti o esente, insomma, da quello che è il processo di invecchiamento. Prima o poi, nel caso magari del mangianastri, può rompersi un rullo, oppure ci potrebbe essere bisogno di lubrificare di nuovo il meccanismo, ecco.
Basta guardare i manuali, no? I manuali
delle droghe. Sì. Oppure i primi computer, penso magari, adesso non ho molta esperienza a riguardo, però Commodore 64, il VIC-128, gli Amiga, venivano con il manuale proprio, a volte addirittura con gli schemi elettrici.
Sì.
E con, insomma, le informazioni su la programmazione anche della macchina in sé.
Diciamo anche perché un tempo era anche una necessità.
Certo, forse, perché il software spesso veniva, mio nonno mi raccontava che quando, insomma, voleva provare il nuovo gioco, lo comprava sulle riviste, c'era proprio la serie di comandi da mettere all'interprete basic per...
Esatto.
C'era un altro mondo. Già a quei tempi.
È proprio un altro mondo, però ecco, oggi magari ci siamo mossi verso l'estremo opposto, per cui
esatto.
Proprio a partire dal processo di design, un prodotto non viene pensato proprio per essere riparato. Ormai la riparabilità rimane in pochi settori in core business. Penso all'automotive, dove rimane un core business, e se oggi ti dicessero no, guardi, non posso riparti la macchina, devi comprare la nuova, ci sarebbe una rivoluzione.
Sì,
però non più tanto in quello che è l'elettronica di consumo.
Ah, mi faccio ridere, mi viene in mente adesso un aneddoto, parlando di manuali, giusto perché me l'ho collegato. Mi ricordo una volta di aver letto dei manuali di operazioni complesse su dispositivi elettronici, tipo come sostituire un fusibile, apri, fai così, come fare, ma si parla di anni 90. Mentre ne ho aperto uno di 4-5 anni fa e c'è scritto di non ingoiare le batterie. Cioè, solo per farvi capire, c'è anche un punto di vista che da un certo punto, da un lato è un po' cambiato, è mutato su le nostre capacità, insicurezze e sicurezze, è quello che è veramente quello che, diciamo, impongono un pochettino adesso dall'alto.
E sempre collegandosi all'esempio dell'automotive, anche lì alcuni cambiamenti sono avvenuti. Per esempio, una volta potevi andare a comprarti, che ne so, carburatore, perché magari l'iniezione elettronica non era ancora così diffusa dal colui che vendeva i ricambi, te lo potevi sostituire tu. Adesso sono parti che per alcuni modelli, per alcuni veicoli magari più nuovi, sono riservate soltanto alle officine.
E poi senza uno scanner elettronico,
esatto.
Senza un...
Scanner con software proprietari che identificano...
Diventa poi difficile. Certo, codici. Anche lì è sempre poi l'argomento, magari è sempre che una volta i prodotti erano più semplici. Certo, per alcuni versi sì.
Certo.
Però ci sono proprio alcuni criteri al giorno d'oggi che non vengono proprio rispettati in termini, appunto, tornando proprio al design...
È anche una questione, come dicevo, sociale, nel senso che siamo usciti dalla crisi economica che un po' di anni fa, insomma, vabbè, diciamo che tocchiamo ferro magari, no? Però diciamo che nel dopoguerra non era pensabile poter buttare via anche qualcosa di, tra virgolette, semplice come un forno,
certo,
per poterne comprare un nuovo. Il riparare le cose era proprio qualcosa di necessario per mandare avanti la baracca. Se pensiamo magari a un contadino che aveva un trattore, se si rompeva perdeva la capacità di guadagnare denaro, e quindi era necessario che potesse essere riparabile, che potesse essere riparato velocemente e senza costi esorbitanti. Adesso questa necessità qua si è un po' attenuata, non siamo più nella situazione economica precedente, ma soprattutto ci siamo anche un attimino un po' rilassati, cioè adesso i telefoni sono quasi visti come una sorta di status symbol in certe situazioni. Tra l'altro ci sono anche programmi adesso con gli operatori che puoi pagare una cifra mensile
Cambi
relativamente
ogni
alta,
anno.
ogni anno ti cambiano con un modello successivo, quindi questa è anche dal punto di vista sociale che bisogna fare la differenza, che bisogna anche guardare la situazione.
Sì, però ti fermo, adesso la cosa lì fa paura. Immaginiamo che questa roba qui del cambio il telefono era applicato alle automobili, cioè a beni di un altro tipo e di un altro costo. Adesso il mutuo per un altro po' per comprarci il cellulare da X mila euro, quando con un X mila euro mi compro la macchina. Solo per farvi capire
Sì,
a che livelli stiamo arrivando,
diciamo
secondo me.
che è proprio da una parte c'è la spinta della società appunto ad andare sempre più veloce, sempre più, no? Sempre più sul bene materiale. E il right to repair, diciamo che non vuol dire semplificare, non vuol dire direttamente tornare un po' indietro, rallentare un po', però implica un po' questo concetto, quello di fermarsi un attimo e dire ma aspetta. Questa cosa che ho, che voglio dare via, è ancora funzionante, posso provare a ripararla? Cioè, da una parte, il discorso proprio ambientale della produzione dell'e-waste, se uno fosse, appunto, se uno ha una certa sensibilità, dovrebbe fermarsi un attimo e dire, ma lo devo cambiare questo telefono che magari funziona perfettamente. Dall'altro, il right to repair si inserisce quando uno magari ha la volontà di dire no, ma io voglio ripararlo questo telefono, non mi sento di buttarlo via, magari ha solo un paio di anni. Eppure si trova costretto ad oggi ad arrivare magari dal riparatore ufficiale, alla casa madre, e sentirsi dire che magari lo schermo del telefono costa più di quanto ha pagato il telefono stesso. E di conseguenza quello poi il telefono viene buttato, cioè quando uno viene messo di fronte allo svantaggio economico, chiaramente poi si compra un altro telefono. E appunto il right to repair insiste su avere le schematiche, avere i manuali completi per dare la possibilità e la disponibilità delle parti, che è un altro grande punto, per far sì che ci sia un mercato della riparazione. Che ci sia un mercato della riparazione, perché così com'è non c'è pratica, cioè si riduce di molto le cose che è possibile fare. Che ci sia un mercato del refurbished, del riparato, e che appunto sia possibile, perché ad oggi è molto 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 difficile. E poi, come dicevamo prima, no? Parlando tra noi, right to repair non significa che tu persona singola sei costretta a riparare una cosa, però significa che hai la facoltà, se vuoi ripararla, di rivolgerti a un riparatore specializzato che non sia la casa madre, che può fornirti a parte un servizio migliore, per vari motivi, ma in primis perché un riparatore magari cercherà di riparare piuttosto che magari dire cambiamo tutto quanto, insomma cercherà di andare più avanti rispetto alla casa madre e fornire un prezzo competitivo, che si crei poi un mercato competitivo e quindi un prezzo competitivo per la riparazione. Questi sono un po', insomma, un po' i vantaggi
È
di quel
anche
right
una questione di tempistica, perché
to repair. Sì.
ad esempio durante un evento di lobbying negli Stati Uniti per il Right to Repair è capitato che un senatore al lobbista di compagnia X, che insomma era lì a parlare contro il Right to Repair, dicesse: ma io avevo questo Xbox qua, qui si è rotto una ventola, l'ho rimandata indietro a Microsoft per farmela sostituire, ho dovuto aspettare 2 settimane per cambiare una ventola. Perché giustamente se la casa madre si accolle, centralizza tutte le riparazioni se stessa, a un certo punto anche proprio la velocità, la quantità, il volume di riparazioni che può gestire è limitato. Per quanto Microsoft sia un'azienda enorme, avrà cosa, milioni probabilmente di consumatori, non soltanto di Xbox, avrà computer e molti altri dispositivi, quindi non può gestirli in tempi relativamente veloci in modo centrale, cosa che invece la riparazione indipendente può fare, perché la riparazione indipendente vuol dire avere un negozietto che gestisce una piccola zona e un altro un pochino più in là, e quindi chiaramente molto più distribuito come carico di lavoro.
Sì, diciamo che si torna a parlare di nuovo di realtà locali, perché un po', insomma, diciamo che il concetto di riparazione, a parte la produzione dei pezzi che avviene da tutti i pezzi nelle parti del mondo, ma il concetto di riparazione si ritrova un po' con questo concetto di località. E un movimento come può essere quello del Right to Repair, questo è il sito ufficiale, diciamo che c'è un po' questa distanza tra quelle che sono le leggi che si provano a fare e quelli che poi sono chi spinge per fare queste leggi, che sono queste realtà locali che funzionano abbastanza. E diciamo che la spinta arriva più dal basso che dall'alto, perché le aziende sì, possono permettersi di perdere qualche cliente per pubblicità magari che non particolarmente positiva, che arriva dal fatto che magari non forniscano una riparazione o qualcosa, però dicono vabbè, ne abbiamo talmente tanti altri che non c'è un problema. E da qui arriva appunto la necessità di sensibilizzare, no, le persone a questo tema, che è quello che fanno appunto tutte le associazioni a livello europeo e che adesso anche in America molto, no, con quello che si sta vedendo in questo momento, che se non sbaglio non è passata la...
Ci sono state alcune piccole vittorie, ci sono state alcune vittorie un po' più grandi, però diciamo che la strada è ancora molto lunga, ma proprio appunto perché, come dicevi tu, è una cosa che parte dal basso, dalle necessità dei consumatori, dalle necessità di chi gestisce attività di riparazione, anche perché, come ho detto prima, c'è stata un'era d'oro della riparazione in cui praticamente tutto arrivava con degli schemi associati, componenti elettronici, componenti anche non elettronici, di sostituzione, potevano essere molto facilmente reperibili. E quindi si è venuta a creare tutta una filiera della riparazione. I negozi di riparazione erano molto comuni ed è, insomma, un settore economico anche abbastanza importante, perché tutto ciò che viene venduto poi deve anche essere mantenuto. E nel momento in cui questa possibilità viene mano a mano tolta dai produttori con varie giustificazioni, chiaramente persone che prima ne facevano un lavoro non possono più farne un lavoro. Questo è un po', tra virgolette, il, passatemi il termine, cliente principale del Right to Repair, ovvero il possessore di un negozietto di riparazioni che adesso non può più svolgere il suo lavoro perché i produttori non
lo permettono. Tra l'altro noi abbiamo parlato di elettronica, però per esempio se andiamo appunto sul sito di righttorepair.org, una delle cose che si vede subito sono i grandi elettrodomestici, che è un'altra grande cosa, e che anzi, essendo grandi, rappresentano un grande
molto
problema
waste,
proprio a livello di RAE, di rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettronica, insomma, perché se pensiamo ad una lavatrice che magari va a fallire per un componente in plastica, un componente termosaldato, pressofuso, quello che sia, e poi un grosso pezzo di metallo da buttare via.
Soprattutto un grosso pezzo di metallo di cui probabilmente molte cose ancora funzionano.
Sì,
esattamente.
Perché nel mio vecchio frigorifero, per esempio, porto un esempio così. Ho cambiato recentemente il frigorifero. Il motivo per cui l'ho cambiato è che il tubo del sistema refrigerante che va a scaldare la parte anteriore per evitare la condensa si era arrugginito, aveva iniziato a perdere, no? Chi è venuto a fare il sopralluogo ha detto: si può pinzare questo tubo per evitare che il refrigerante passi lì, si può isolare questo sistema e così il frigorifero può continuare ancora a funzionare. Però poi l'assicurazione ha detto
cosa?
No. e quindi boh, allora aveva 12 anni, diciamo che la sua vita l'ha servita.
Sì.
Però è un esempio di qualcosa di piccolo che fallisce in un grosso elettrodomestico molto pesante con molto metallo dentro, che invece poteva continuare a funzionare, specialmente se magari quel tubo lì, invece di essere semplicemente pinzato, poteva essere sostituito e non seppellito all'interno, insomma, non facilmente accessibile. Però non entro nel merito perché non costruisco frigoriferi, quindi magari una necessità. Cioè, chiaramente se io penso a un telefonino, è molto piccolo, l'elettronica è estremamente difficile da cui lavorarci, ci sono degli ambiti in cui i produttori dicono: ma noi non consentiamo le riparazioni perché l'elettronica è semplicemente, faccio esempio per i cellulari, parlando di elettronica, ma si applica ad altri sistemi, è semplicemente troppo piccola per essere gestita, bisogna di attrezzature specifiche. Voglio dire, in certi ambiti potrebbe anche essere vero, però chiediamoci, potrebbe essere un po' invertito questo trend su certe cose? È davvero necessario che tutti i telefoni abbiano IP98, insomma,
Ma
quello che è.
sì, diciamo che questo è uno degli argomenti, no, che le aziende portano co contro il right to repair. Però forse quello che chiede il right to repair è una cosa leggermente diversa. Se si chiede non di andare a sapere ogni singola cosa del componente o che
Esatto.
tutti i componenti siano accessibili, ma che magari un telefono sia modulare e si possa sostituire un modulo che è fallito con un altro modulo, senza chiaramente andare a vedere qualsiasi voglia segreto industriale contenuto nel singolo chip realizzato con una
Certamente,
tecnologia
certamente.
incredibile. Però basta sapere che nella schematica quello è il chip, lo posso togliere, lo posso rimettere.
Certo, la conoscenza richiesta per fare delle riparazioni alla fine è anche abbastanza di alto livello. Basti soltanto, i telefoni, come tutta l'elettronica, tendono a essere abbastanza modulari, tendono a essere, per esempio, il modulo della fotocamera separato. Mi è capitato di avere un telefono in passato che aveva la fotocamera difettosa e poi è stata sostituita la scheda madre.
Ma guarda, per ricollegarmi a questo discorso qua, sono stato a uno speech di Right to Repair dove c'erano riparatori professionisti di lavatrici che si trovavano in alcune situazioni a dover cambiare praticamente tutta l'elettronica affogata nella resina, quindi immaginiamo tutta la scheda grossa così, magari devi cambiare il condensatore, non puoi, la casa madre ti fornisce solo il mega circuito da 450 dollari, che meno male le lavatrici
Il prezzo
sappiamo
della
che le costa,
lavatrice,
ecco.
sì.
Per cui alla fine tu dici non puoi neanche metterti ad aprirlo sulle quelle situazioni lì e dire come faccio a fornire al cliente un qualcosa per cui una cosa importante devono essere i pezzi, i prezzi dei ricambi e la disponibilità dei ricambi nel tempo anche, e anche produrli in una certa maniera, perché dire, ovvio che se mi dai il telefono modulare, mi dici che è modulare, poi lo apro e devo sostituire tutta la scheda madre, compresa di qualunque cosa, perché tutto affogato, BGA, impossibile toccarlo, allora non mi stai dando la possibilità vera di riparare. Per cui il
Certo,
modulare deve essere
certo.
modulare davvero e deve
Davvero.
avere un prezzo subordinato, non è che può costare quanto tutto il telefono
Sì,
o prezzi
sì, sì.
esorbitanti, ok?
Poi appunto quando si va a parlare di sostenibilità, appunto anche il riparare deve essere poi sostenibile.
Certo.
Questa è la cosa, perché se riparare si rivela più dannoso che
Certo.
sostituire, poi si va a remare contro. Questo aspetto è sicuramente positivo. Un'altra cosa che le aziende portano come esempio, appunto, opposizione al right to repair, è l'argomento della sicurezza. Alessandro, che ti vedo bello caldo.
Beh, sicurezza.
C'è
Innanzitutto ci
l'azienda.
sono due tipi di sicurezza che vengono citati. Allora, io adesso tiro fuori esempi da eventi di lobbying sempre avvenuti negli Stati Uniti perché
Stati
faccio
Uniti gli piace
riferimento. Sì.
fare
No, beh,
lobby
faccio
europeo.
riferimento a Louis Rossmann, che è una, insomma, almeno negli Stati Uniti, ma anche un po' in tutto il mondo, una personalità abbastanza nota nell'ambito del Right to Repair. A New York ha un negozio di riparazione di MacBook della Apple. E insomma, è da lì che è un po' partito
Tipo furto.
la sua personale storia sul Right to Repair,
Sì.
perché trovava molto difficile trovare componenti, addirittura dovendo cercare pezzi di schede madri di MacBook di contrabbando che vengono scartate dalla fabbrica, importate per poter recuperare i componenti da mettere sull'altra scheda, perché i chip, proprio quelli che sono sulla scheda madre, non solo Apple non li vende, ma impedisce ai produttori di venderli a terze parti. Quindi l'esempio è un chip che si chiama ISL19 qualcosa, che è il chip sui MacBook moderni responsabile per la porta di ricarica, una porta USB-C di ricarica del computer. È un singolo chip, però non è semplicemente recuperabile, non viene venduto da nessuna parte. Quindi quello che fa è comprare i case, quelli ricaricabili, degli iPhone, che hanno questo chip al loro interno, smontarli, prendere il chip, insomma, cannibalizzare questa cosa per poter riparare un computer, che è una cosa, ecco,
Non va bene.
abbastanza, cioè,
Non va niente
parliamone,
bene.
no? La sicurezza, da quel punto di vista lì, ciò che le aziende spesso citano è la proprietà intellettuale, no? Quello che voglio fare è non vogliamo rendere disponibili gli schemi elettrici, per via di proprietà intellettuale. Per questo circuito stampato è nostra proprietà intellettuale, noi non vogliamo che vengano, insomma, fatto reverse engineering di queste cose per produrre un clone. È un argomento che, lasciatemelo dire, è abbastanza invalido. Una scheda stampata, anche a quelle 12 strati dei computer, sono abbastanza complicate. Un individuo con qualche strumento, tra cui un multimetro, un po' di tempo ed edizione, può tranquillamente seguire le tracce, seguire le piste, insomma, ricalcolare totalmente da zero, il circuito stampato, che è una proprietà intellettuale. Letteralmente basta comprare un computer, smontarlo, mettersi lì a fare delle analisi e hai il tuo schema. E infatti è quello che ogni tanto viene fatto per questi MacBook, insomma. Ci sono degli schemi, delle schede logiche che girano. Alcuni sono stati provati, quello per l'iPhone 4S ad esempio è stato trovato, è caduto da un furgone da qualche parte in Cina, qualcuno l'ha trovato, gli ha fatto le foto e l'ha messo su
Caduto
internet,
così.
è caduto. Vabbè, poi la storia che ci sarà dietro sicuramente sarà molto interessante. Altri invece sono stati ricostruiti proprio in questo modo qua. Quindi da quel punto di vista non è che si vada un po' a guadagnare chissà che cosa, anche per assurdo, vendendo il chip gestisce la porta di ricarica di un MacBook, che proprietà intellettuale viene persa? Cioè, ci sono aziende come ST Microelectronics, Delta, che vivono proprio vendendo questi chip, perché poi si fanno pagare, ovviamente, non è che vengono dati a gratis, e soprattutto sono delle black box di epoxy, di plastica, al cui loro interno ci sono dei circuiti integrati di silicio. Anche avendoli in mano è estremamente difficile poter risalire, tra virgolette, ai sorgenti, insomma, allo schema di funzionamento su silicio di quei componenti. Ed era molto difficile con componenti molto vecchi che usavano processi produttivi molto più grossi, quindi molto più facili da invertire rispetto a quelli moderni. E in ogni caso, ripeto, se proprio sono così determinato da voler clonare quel chip, posso semplicemente comprare un computer, smontarlo e fare le stesse analisi che farei se lo potessi semplicemente
Sì, era un po'
comprare
quello che si diceva
da un
prima, cioè del
rivenditore.
concetto di cambiare magari il modulo, di cambiare il chip, che non deve essere, certo, non deve essere, non si dice che deve essere pubblico il contenuto, o,
Chiaramente, chiaramente.
però che sia
L'importante
fatto in maniera giusta.
è avere uno schema che dice questo chip qua ha questo nome qui ed è in questa parte qua del circuito e una fonte con cui poter prendere quel chip e sostituirlo. Nessuno chiaramente chiede di riparare al suo interno il chip, che tra l'altro penso anche
No,
sia impossibile. E
assolutamente impossibile.
quindi chiaramente non si va ad infrangere alla fine nessuna proprietà intellettuale. L'altra sicurezza che viene citata è la sicurezza informatica, quindi l'idea che se io porto il mio computer da riparare a qualcuno, un negozio di riparazione locale, possa esfiltrare i miei dati e venderli. Che sia tecnica. Allora, innanzitutto parliamoci chiaro, questo lo potrebbe fare anche un dipendente di Apple, di Microsoft, di Acer, nel mio caso, di HP. Voglio dire, non è che il dipendente non ha magicamente accesso ai dati, ha lo stesso computer in
Certo.
mano, se vuole accenderlo e collegare il memory disk a un'altra macchina, lo può fare. Ed è capitato più di una volta che, insomma, mi sembra sia capitato, adesso prendo quello che dico con le pinze perché vado un po' a memoria, ma mi sembra che sia capitato di recente che, insomma, una persona avesse portato il suo iPhone in riparazione ad un centro ufficiale di Apple e si fosse trovata le sue foto personali pubblicate sul suo profilo. Se non era Apple, era un altro vendor di telefoni, mi sembra di ricordare Apple. Fatto sta che queste cose qua capitano anche nel mondo delle
Sì, poi
aziende.
diceva, cioè, la responsabilità è sempre dell'uomo, gli esseri umani
Chiaramente.
sono esseri
La mela
umani.
marcia c'è sempre, con una differenza però. Se io ho il mio negozietto e mi metto a fare questi scherzi qua, al secondo cliente io sono praticamente
Fuori.
sono
Finito di
fuori perché
lavorare.
c'è.
Arriva la
Se non arriva la
postale.
postale, comunque recensioni, passaparola e non ho più clienti a un certo punto. Se lo fa un'azienda, io dubito che Apple o qualunque azienda per essa possa notare insomma, visibile calo nei suoi affari a seguito di una cosa del genere. Altro esempio sono i dipendenti di Amazon che sono stati trovati a farsi delle risate utilizzando i microfoni di Alexa in casa di alcuni clienti, insomma. Sono cose che possono capitare e sono comunque problemi risolti con la full disk encryption. Quindi portatili moderni spesso hanno dispositivi di storage che ormai sono SSD, però insomma hanno memoria di massa che sono criptate e quindi nel momento in cui il dipendente si trova in mano questi dati semplicemente non ne può fare nulla. Windows 11 un po' di tempo fa ha sollevato un bel polverone perché ha reso obbligatorio la TPM, che è un chip di sicurezza su tutti i computer, rendendo molti computer purtroppo i waste in un paio d'anni. Fatto sta che comunque, una cosa che dico per dire, queste soluzioni qua esistono, il motivo per cui la TPM è stata resa obbligatoria è per permettere al disco di essere criptato. Linux permette di criptare il disco da anni ormai, Apple di default cripta il disco da anni sui MacBook, quindi alla fine è un problema che può essere molto facilmente risolto. E per quanto riguarda l'impiantare chip all'interno del computer per poter bypassare la sicurezza, sebbene sia una cosa teoricamente possibile, uno, estremamente costosa da fare. Cioè, innanzitutto devi essere un obiettivo molto alto per arrivare a
Sì,
fare
cioè
una
lo
cosa del
fanno magari
genere.
se il
Esatto.
presidente porta
Sì. Esatto.
il computer a riparare, allora però insomma.
Ah, in quel caso lì probabilmente cancellerebbero anche il disco prima di ripararlo.
Direi
Tra
proprio di sì.
l'altro, un problema interessante su molti portatili moderni, il disco è saldato sulla scheda madre, quindi se io fossi un soggetto d'alto profilo, e non soltanto non posso sostituire il mio hard disk o il mio SSD se volessi perché si rompe, lo voglio espandere, ne voglio mettere uno più veloce, ma se poi devo portare il computer a riparare, che lo porti ad Apple o che lo porti al negozio locale, non posso semplicemente togliere il disco in modo da non dare accesso ai miei dati. E se il computer non si accende più perché è rotto, non posso nemmeno avviare una distro di Linux per cancellare tutti i dati sopra. Quindi rimangono lì, non posso
Sì,
toglierli.
questo appunto è una parte del right to repair che non è nello specifico l'accesso alla riparazione, però è proprio una parte di ripensare i prodotti,
Esatto.
ripensare i prodotti.
Ritorniamo al design.
Ritorniamo
Deve
sempre al
partire
design,
da
ritorniamo al
tutto da lì. Certo.
design perché.
Guarda, mi ricordo proprio una campagna che ha fatto Right to Repair Europe, che è 10 Years Smartphone, che nasce proprio da questo discorso qui. C'era un bel video, adesso l'hanno tolto, di Ready Checkout de 10 Years Smartphone. C'era il tizio che raccontava questa campagna finta di crowdfunding in cui volevano costruire questo cellulare che durasse 10 anni. Iniziava a spiegare tutto, la batteria sostituibile, modulare, i manuali, i ricambi che troverai per 10 anni. Alla fine clicca qui per fondare, arrivavi, non si può fare. C'era il disegnino della cacchetta che diceva purtroppo in questo momento non si può fare, ma stanno comunque provando a raccogliere le firme per mandare avanti questa cosa e cercare di un po' coinvolgere proprio i produttori sul design, perché questa è la
Certo.
parte che ci serve da quel punto di vista, iniziare a riragionare sul come vengono fatti i prodotti, perché non è vero che l'azienda che fa un telefono migliore e modulare è destinata a morire perché non vende l'altro modello nuovo che esce dopo un anno o 6 mesi, parliamo dei big adesso.
Certo.
Esistono aziende che fanno già i telefoni modulari e funzionano,
Sì, insieme a
cioè,
Fairphone, quello che
e
sia.
vanno avanti, ti dicono anche da dove arrivano i materiali, cioè se noi pensiamo anche solo adesso non mi viene il termine, però la filiera di produzione, pensiamo da dove arriva il materiale del nostro telefono, quanti si chiedono da dove arriva?
Le terre rare che spesso vengono anche
Sì.
estratte in
Beh,
modi di dubbia
ormai ogni
umanità,
business
ecco.
è
Sì.
globale, ogni business grande è globale.
Tra l'altro, questo mi ricorda anche una cosa. Adesso stiamo parlando di hardware, ma il problema è anche software. Se pensiamo, proprio ieri sera stavo leggendo su Hacker News un articolo che diceva che LG adesso ha chiuso la sua filiera di produzione di smartphone e ha terminato, terminerà il 31 dicembre il servizio per richiedere i codici per sbloccare il bootloader e installare sistemi operativi alternativi. Quindi chi si ritroverà con un telefono LG bloccato dopo il 31 dicembre non potrà più installare un sistema operativo che venga ancora aggiornato e quindi per estendere la durata del dispositivo, perché un dispositivo che non riceve più aggiornamenti di sicurezza è vulnerabile. Sempre ricollegandoci al problema dei problemi di sicurezza citati dalle aziende, i problemi di sicurezza ci sono a volte anche per quello che fanno loro. Ovvero, dopo 2 anni un tipico telefono magari non riceve più aggiornamenti ed è vulnerabile. E se vuoi provare ad installare un sistema operativo alternativo che sia ancora aggiornato, io col mio vecchio telefono ci ho provato, non mi era permesso farlo. E quindi a un certo punto ho dovuto cambiarlo perché non era più supportato. E insomma il telefono funzionava ancora perfettamente.
Sì.
Quindi
Sì, per concludere diciamo che è un problema complesso. È un problema complesso. Right to Repair è solo una parte di un problema che abbiamo a livello proprio di società e che richiede un cambiamento proprio di pensiero, se vogliamo, di mentalità, se uno vuole proprio avere un impatto su quello che è l'ambiente o quello che sia. Cambiamento di mentalità dal basso, ma anche e soprattutto dall'alto, perché appunto se si parla di emissioni o quello che sia, comunque il 70% della CO2 viene emesso dall'industria. Insomma,
nella produzione di esatto.
quindi Right to Repair si inserisce in un discorso più ampio di vivere più lentamente, di non sprecare, non correre verso il nuovo bene o la nuova possessione, insomma. E niente, sì, però, questa è un po' la
però
mia...
Però ci sono delle cose positive, cioè nel senso adesso siamo come se non... qualcosa è stato fatto,
no,
qualcosa lo stiamo facendo,
sì,
cioè,
sì, sì.
Se immaginiamo anche solo la Francia l'ha introdotto l'indice di riparabilità,
sì.
Tipo la classifica dei fix it, quella che ci dice
sì.
bene o male cosa puoi cambiare del
su
telefono
10,
e quant'altro.
Sì.
C'è una piccola classifica su 10 punti in questo momento sui cellulari, su... mi sembra i falciaerba, su una serie di prodotti, non sono ancora tantissimi, è una cosa abbastanza embrionale, ma è ancora destinata, come dire, ai produttori, quindi sono i produttori che
sì,
fanno questa classifica,
danno.
Per cui ancora
sì.
Non ci siamo tantissimo, ma è un passo verso una direzione che potrebbe anche solo far capire ai consumatori, quando vanno a comprare il bene, ah, c'è anche questo da sapere, cioè
sì,
chi
sì,
l'ha prodotto,
una scelta più
c'è il
consapevole.
Manuale, si può riparare o meno e come, ci sono 5 punti che sono abbastanza chiari a
tutti,
diciamo, l'uomo, l'essere umano comune che
sì,
magari
sì,
non
sì.
si faceva ancora queste domande, perché immaginiamo solo qualunque oggetto andiamo a comprare, se non ci pensiamo mica a tutte queste cose, per cui se anche solo vedere che c'è una piccola classifica che dice due o tre cose in più già fa cambiare un attimino la mentalità, fa pensare un po', ma allora esiste qualcosa oltre al telefono, non solo lo uso e via dicendo, oppure la lavatrice, oppure qualunque cosa. E questo discorso andrebbe sicuramente ampliato, aiutato, agevolato anche da noi, da questo punto di vista, aderendo a campagne come queste, il mio smartphone, piuttosto che tutte le iniziative che sono fatte
sì.
da repair.eu, che...
Sì,
se andiamo
sì.
a vedere chi c'è dentro, c'è i Fix It, ci siamo noi Restarters, c'è Rundertisch, passatemi il tedesco che fa schifo, che è il tavolo della riparazione in Germania. Cioè, ci sono una serie di attori che comunque si impegnano a cercare di cambiare le cose.
Sì,
e deve
sì,
partire
sì.
anche
Un
da
cambiamento
noi.
Sta cominciando e bisogna nutrirlo e cercare di portarlo avanti. Vi lasceremo, se ci seguite da YouTube, ma anche se ci seguite dal nostro sito, vi lasceremo in descrizione tutti i link alle cose di cui abbiamo parlato oggi, quindi se volete informarvi, Repair Preservation Group, Right to Repair, Restarter, We Open, che siamo noi, Framework Laptop, per esempio, un esempio di prodotto modulare, Pine, che usa sistemi open source, Librem, System 76, e tutta una serie di altri gruppi che ovviamente non possiamo citare tutti quanti perché sennò non finiremo
certo.
più. Io ringrazierei Antonio per essere venuto qua, averci insomma spiegato, aver condiviso con noi la sua conoscenza. Alessandro, grazie per la tua partecipazione. E ci trovate a parte sul sito del podcast, su YouTube, su Facebook e Instagram come WeOpen. E niente, direi che ci sentiamo alla prossima. Un saluto a tutti quanti e alla prossima. Ciao ciao.